ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.
Alle 11 in punto, sostiene Pereira, il suo campanello squillò. Pereira aveva già fatto colazione, si era alzato presto e sul tavolo della sala da pranzo aveva preparato una caraffa di limonata con dei cubetti di ghiaccio. Prima entrò Monteiro Rossi con aria furtiva e bisbigliò buongiorno. Pereira chiuse la porta un po' perplesso e gli chiese se suo cugino non c'era. «C'è, sì», rispose Monteiro Rossi. «Ma non vuole entrare così all'improvviso. Ha mandato avanti me a vedere». «A vedere che cosa?» chiese Pereira con irritazione. «State giocando a guardie e ladri? O pensate che vi stesse aspettando la polizia?» «Oh, non è questo, dottor Pereira», si scusò Monteiro Rossi. «Solo che mio cugino è così sospettoso, sa? Non si trova in una situazione facile. È qui per un compito delicato, ha un passaporto argentino e non sa dove sbattere la testa». «Questo me lo ha già detto ieri sera», replicò Pereira. «E ora lo chiami, per favore, basta con queste cretinate». Monteiro Rossi aprì la porta e fece un gesto che voleva dire «avanti». «Vieni, Bruno», disse in italiano, «è tutto a posto». Entrò un ometto piccolo e magro. Portava i capelli tagliati a spazzola, aveva un paio di baffetti biondi e indossava una giacca azzurra. «Dottor Pereira», disse Monteiro Rossi, «le presento mio cugino Bruno Rossi. Però sul passaporto si chiama Bruno Lugones. Sarebbe meglio che lei lo chiamasse sempre Lugones». «In che lingua dobbiamo parlare?» chiese Pereira. «Suo cugino conosce il portoghese?» «No», disse Monteiro Rossi, «ma conosce lo spagnolo». Pereira li fece accomodare in sala da pranzo e servì la limonata. Il signor Bruno Rossi non disse niente, si limitò a guardarsi intorno con aria sospettosa. Lontano si udì il fischio di un'ambulanza e il signor Bruno Rossi si irrigidì e andò alla finestra. «Gli dica di stare tranquillo», disse Pereira a Monteiro Rossi. «Qui non siamo in Spagna, non c'è la guerra civile». Il signor Bruno Rossi tornò a sedersi e disse: «Perdone la molestia, però estoy aquí por la causa republicana». «Senta, signor Lugones», disse Pereira in portoghese. «Parlerò lentamente perché lei mi capisca. A me non interessano né la causa repubblicana né la causa monarchica. Io dirigo la pagina culturale di un giornale del pomeriggio e queste cose non fanno parte del mio panorama. Io le trovo un alloggio tranquillo, di più non posso fare. E lei stia bene attento a non cercarmi, perché io non voglio avere niente a che vedere né con lei né con la sua causa». Il signor Bruno Rossi si rivolse al suo cugino e gli disse in italiano: «Non era così che me lo avevi descritto. Io mi aspettavo un compagno». Pereira capì e replicò: «Io non sono compagno di nessuno. Vivo solo e mi piace stare solo. Il mio unico compagno sono io stesso. Non so se mi faccio capire, signor Lugones, visto che questo è il nome del suo passaporto». «Sì, sì», disse quasi balbettando Monteiro Rossi. «Però il fatto è che, ecco, abbiamo bisogno del suo aiuto e della sua comprensione, perché ci serve del denaro». «Si spieghi meglio», disse Pereira. «Beh», disse Monteiro Rossi, «lui è senza soldi e se ci chiedono il pagamento anticipato in albergo noi non possiamo provvedere per il momento, ma dopo me ne occuperò io, anzi se ne occuperà Marta. Si tratterebbe solo di un prestito». A quel punto Pereira si alzò, sostiene, chiese scusa e disse: «Abbiate pazienza, ma ho bisogno di qualche momento di riflessione, vi chiedo qualche minuto». Li lasciò soli nella stanza da pranzo e si recò nell'ingresso. Si fermò davanti al ritratto di sua moglie e gli disse: «Senti, non è tanto quel Lugones che mi preoccupa, ma è Marta. Secondo me è lei che è responsabile di questa storia. Marta è la ragazza di Monteiro Rossi, quella con i capelli color rame. Credo di avertene parlato. Ebbene, è lei che mette nei pasticci Monteiro Rossi, ne sono certo. E lui si fa mettere nei pasticci perché è innamorato. Io devo metterlo in guardia, non ti pare? Il ritratto di sua moglie gli sorrise con un sorriso lontano e Pereira credette di capire. Ritornò in sala da pranzo e chiese a Monteiro Rossi: «Perché Marta? Cosa c'entra Marta?» «Oh, beh», balbettò arrossendo leggermente Monteiro Rossi, «perché Marta ha molte risorse, solo per questo». «Mi stia bene a sentire, caro Monteiro Rossi», disse Pereira. «Credo che lei si stia mettendo nei pasticci a causa di una bella ragazza, ma senta, io non sono né suo padre, né voglio assumere con lei un'aria paterna che forse lei potrebbe interpretare come paternalismo. Le voglio solo dire una cosa. Attenzione». «Sì», disse Monteiro Rossi, «io faccio attenzione, ma per quanto riguarda il prestito?» «Questo lo risolveremo», rispose Pereira. «Ma perché dovrei anticiparlo proprio io?» «Senta, dottor Pereira», disse Monteiro Rossi cavando di tasca un foglio che gli tese, «ho scritto un articolo e ne scriverò altri due la prossima settimana. Mi sono permesso di fare una ricorrenza, ho fatto d'annunzio, ci ho messo il cuore, ma anche l'intelligenza, come lei mi ha consigliato, e le prometto che i prossimi saranno due scrittori cattolici come vuole lei». Sostiene Pereira che provò di nuovo una lieve irritazione. «Senta», rispose, «io non è che voglia scrittori cattolici per forza. Ma lei, che ha scritto una tesi sulla morte, potrebbe pensare un po' di più agli scrittori che si sono interessati a questo problema, insomma, che si sono interessati all'anima. Invece lei mi porta alla ricorrenza di un vitalista come D'Annunzio, che magari sarà stato un bravo poeta, ma che ha sperperato la sua vita nelle frivolezze. Non so se mi faccio capire. Al mio giornale la gente frivola non piace, o almeno non piace a me». «Perfetto», disse Monteiro Rossi, «ho raccolto il messaggio». «Bene», aggiunse Pereira, «ora andiamo alla pensione. Ho trovato una pensioncina alla Grassa dove non fanno tante storie. Io pagherò l'anticipo se lo chiedono, però aspetto almeno altri due necrologi, caro Monteiro Rossi. Questi sono la sua paga quindicinale». «Senta, dottor Pereira», disse Monteiro Rossi, «la ricorrenza su D'Annunzio l'ho fatta perché sabato scorso ho comprato il Lisboa e ho visto che c'è una rubrica che si chiama Ricorrenze. La rubrica non è firmata, ma penso che la faccia lei. Però se volesse un aiuto, io glielo darei volentieri. Mi piacerebbe fare una rubrica di questo genere. C'è un sacco di scrittori di cui potrei parlare. E poi, visto che è una rubrica anonima, non corre il rischio di metterla nei guai». «Perché? Lei ha dei guai?» sostiene di aver detto Pereira. «Beh, qualcuno sì, come vede», rispose Monteiro Rossi. «Ma se volesse un nome diverso avrei pensato a uno pseudonimo. Che ne direbbe di Roxy?» «Mi sembra un nome ben scelto», disse Pereira. Ritirò la limonata dal tavolo e la mise nella ghiacciaia. Poi si infilò la giacca e disse: «Ebbene, andiamo». Uscirono. Sulla piazzetta davanti al palazzo c'era un militare che dormiva steso su una panchina. Pereira ammise che non ce la faceva a fare la salita a piedi, così aspettarono un taxi. Il sole era implacabile, sostiene Pereira, e la brezza era cessata. Passò un taxi lento e Pereira lo fermò con un cenno del braccio. Durante il tragitto non parlarono. Scesero di fronte a una croce di granito che sorvegliava una minuscola cappella. Pereira entrò nella pensione, ma consigliò a Monteiro Rossi di aspettare fuori. Si portò dietro il signor Bruno Rossi e lo presentò all'impiegato. Era un vecchietto con gli occhiali spessi che dormicchiava dietro il banco. «Ho qui un amico argentino», disse Pereira. «È il signor Bruno Lugones. Questo è il suo passaporto, però vorrebbe mantenere l'anonimato. È qui per ragioni sentimentali». Il vecchietto si tolse gli occhiali e sfogliò il registro. «Stamani ha telefonato una persona per fare una prenotazione», disse. «È lei?» «Sono io», confermò Pereira. Abbiamo una matrimoniale senza bagno, disse il vecchietto, ma non so se per il signore va bene. Va benissimo, disse Pereira. Pagamento anticipato, disse il vecchietto, sa com'è. Pereira prese il portafoglio e tirò fuori due banconote. Le lascio 3 giorni anticipati, disse, e ora buongiorno. Salutò il signor Bruno Rossi, ma preferì non stringergli la mano. Gli sembrava un gesto di eccessiva intimità. Buon soggiorno, gli disse. Uscì fuori e si fermò davanti a Monteiro Rossi che aspettava seduto sul bordo della fontana. Passi domattina in redazione, gli disse. Oggi leggerò il suo articolo. Abbiamo cose di cui parlare. Ma io veramente, disse Monteiro Rossi, veramente che cosa? Chiese Pereira. Sa, disse Monteiro Rossi, pensavo che a questo punto era meglio vederci in un posto tranquillo, magari a casa sua. D'accordo, disse Pereira, ma non a casa mia basta. Ci vediamo domani alle 13 al caffè Orchidia, che ne dice? D'accordo, rispose Monteiro Rossi, alle 13 al caffè Orchidia. Pereira gli strinse la mano e gli disse arrivederci. Pensò che sarebbe andato a piedi fino a casa sua, tanto era tutta discesa. La giornata era magnifica e per fortuna si era messa a spirare una bella brezza atlantica. Ma non si sentiva in grado di apprezzare la giornata. Si sentiva inquieto e avrebbe avuto voglia di parlare con qualcuno, magari con padre Antonio, ma padre Antonio passava le giornate al capezzale dei suoi malati. E allora pensò che poteva andare a fare una chiacchierata con il ritratto di sua moglie. Così si tolse la giacca e si avviò lentamente verso casa sua, sostiene. Pereira passò la notte a finire di tradurre e ridurre Honorine di Balzac, sostiene. Fu una traduzione impegnativa, ma risultò abbastanza scorrevole, secondo la sua opinione. Dormì 3 ore, dalle 6 alle 9 del mattino, poi si alzò, fece un bagno fresco, prese un caffè e si recò in redazione. La portiera, che incontrò sulle scale, gli tenne il muso e lo salutò con un cenno del capo. Lui sussurrò un buongiorno a mezza voce. Entrò nella sua stanza, si sedette alla scrivania e fece il numero del dottor Costa, il suo medico. «Pronto, dottore?» disse Pereira. «Sono Pereira». «Allora, come va?» chiese il dottor Costa. «Ho il fiatone», rispose Pereira. «Non riesco a salire le scale, credo di essere ingrassato di qualche chilo. Quando faccio una passeggiata ho il cuore a sobbalzi». «Senta, Pereira», disse il dottor Costa, «io visito una volta alla settimana la clinica talassoterapica di Parede. Perché non si ricovera per qualche giorno?» «Ricoverarmi? Perché?» chiese Pereira. «Perché la clinica di Parede ha buona sorveglianza medica. Inoltre curano reumatici e cardiopatici con metodi naturali, fanno bagni di alghe, massaggi e cure dimagranti. E poi ci sono dei dottori bravissimi che hanno studiato in Francia. A lei farebbe bene un po' di riposo e un po' di sorveglianza, Pereira, e la clinica di Parede è quello che fa per lei. Se vuole posso prenotarle una camera per domani stesso, una bella e linda cameretta con vista sul mare, vita sana, bagni di alghe, talassoterapia, e io vengo a vederla almeno una volta. C'è ricoverato anche qualche tubercoloso, ma i tubercolosi li tengono in un padiglione riservato, non c'è pericolo di contagio». «Oh, se è per questo io non ho paura della tubercolosi», sostiene di aver detto Pereira. «Ho trascorso la mia vita con una tubercolosa e la malattia su di me non ha mai avuto effetto. Ma il mio problema non è questo. Il problema è che mi hanno affidato la pagina culturale del sabato. Non posso abbandonare la redazione». «Senta, Pereira», disse il dottor Costa, «mi ascolti bene. Parede è a metà strada tra Lisbona e Cascais. Da qui ci sono una decina di chilometri. Se lei vuole scrivere i suoi articoli a Parede e mandarli a Lisbona, c'è l'inserviente della clinica che tutte le mattine glieli può portare in città. Comunque la sua pagina esce una volta alla settimana. E se lei prepara un paio di articoloni, la pagina è pronta per due sabati. E poi lascia che le dica che la salute è più importante della cultura. D'accordo, disse Pereira, ma due settimane sono troppe, mi basterebbe una settimana di riposo. Meglio che niente, concluse il dottor Costa. Pereira sostiene che si rassegnò a accettare di passare una settimana alla clinica talassoterapica di Parede e autorizzò il dottor Costa a prenotargli una camera per l'indomani, ma ci tenne a specificare che prima doveva avvertire il suo direttore per un motivo di correttezza. Riattaccò e fece il numero della tipografia. Disse che c'era un racconto di Balzac da mettere in due o tre puntate e che dunque la pagina culturale era fatta per qualche settimana. «E la rubrica ricorrenze?» chiese il tipografo. «Nessuna ricorrenza per ora», disse Pereira. «Il materiale non venite a prenderlo in redazione perché nel pomeriggio non ci sarò. Ve lo lascio in una busta chiusa al caffè Orchidia, vicino alla macelleria ebraica». Poi fece il numero del centralino e chiese al centralinista di metterlo in comunicazione con le terme di Bussaco. Domandò del direttore del Lisboa. «Il direttore è nel parco che sta prendendo il sole», disse l'impiegato. «Non so se devo disturbarlo». «Lo disturbi pure», disse Pereira. «Dica che è la redazione culturale che chiama». Il direttore arrivò al telefono e fece «Pronto? Sono il direttore». «Signor direttore», disse Pereira, «ho tradotto e ridotto un racconto di Balzac e ce ne sarà per due o tre numeri. Le telefono perché avrei intenzione di ricoverarmi alla clinica talassoterapica di Parede. La mia cardiopatia non va per il meglio e il mio medico mi ha consigliato una cura. Ho il suo permesso?» «E il giornale?» chiese il direttore. «Come le ho detto, è coperto per due o tre settimane almeno», sostiene di aver detto Pereira. «E poi io sono a due passi da Lisbona. Comunque le lascio il numero telefonico della clinica. E poi senta, se succede qualcosa mi precipito in redazione». «E il praticante?» chiese il direttore. «Non potrebbe lasciare al suo posto il praticante?» «Meglio di no», rispose Pereira. «Mi ha fatto qualche necrologio, ma non so fino a che punto siano articoli utilizzabili. Se muore qualche scrittore importante ci penso io». «D'accordo», disse il direttore. «Si prenda pure la sua settimana di cura, dottor Pereira. Dopotutto al giornale c'è il vice direttore che eventualmente può occuparsi di ogni problema». Pereira salutò e disse che presentava i suoi omaggi alla gentile signora che aveva conosciuto. Riattaccò e guardò l'orologio. Era quasi l'ora di andare al caffè Orchidia. Ma prima voleva leggere la ricorrenza su D'Annunzio che non aveva avuto il tempo di leggere la sera prima. Pereira è in grado di produrla come testimonianza perché l'ha conservata. Diceva: «Esattamente cinque mesi fa, alle 8 di sera del 1 marzo 1938, moriva Gabriele D'Annunzio. In quel momento questo giornale non aveva ancora la sua pagina culturale, ma oggi ci sembra venuto il momento di parlare di lui. Fu un grande poeta Gabriele D'Annunzio, il cui vero nome per inciso era Rapagnetta? È difficile dirlo, perché le sue opere sono ancora troppo fresche per noi che siamo suoi contemporanei. Forse converrà piuttosto parlare della sua figura di uomo che si mescola con la figura dell'artista. Innanzitutto fu un vate. Amò il lusso, la mondanità, la magniloquenza, l'azione. Fu un grande decadente, dissolutore delle regole morali, amante della morbosità e dell'erotismo. Dal filosofo tedesco Nietzsche desunse il mito del superuomo, ma lo ridusse a una visione della volontà di potenza di ideali estetizzanti destinati a comporre il caleidoscopio colorato di una vita inimitabile. Fu interventista nella Grande Guerra, convinto nemico della pace fra i popoli. Visse imprese bellicose e provocatorie come il volo su Vienna nel 1918, quando lanciò manifestini italiani sulla città. Dopo la guerra organizzò un'occupazione della città di Fiume, dalla quale fu successivamente sloggiato dalle truppe italiane. Ritiratesi a Gardone, in una villa da lui chiamata Vittoriale degli Italiani, vi condusse una vita dissoluta e decadente, segnata da amori futili e da avventure erotiche. Guardò con favore al fascismo e alle imprese belliche. Fernando Pessoa lo aveva soprannominato assolo di trombone e forse non aveva tutti i torti. La voce che di lui ci giunge non è infatti il suono di un delicato violino, ma la voce tuonante di uno strumento a fiato, di una tromba squillante e prepotente. Una vita non esemplare, un poeta altisonante, un uomo pieno di ombre e di compromessi. Una figura da non imitare, ed è per questo che lo ricordiamo. Firmato Roxy. Pereira pensò: inutilizzabile. Assolutamente inutilizzabile. Prese la cartellina dei necrologi e vi inserì la pagina. Non sa perché lo fece, avrebbe potuto cestinarla, ma invece la conservò. Poi, per spegnere l'irritazione che lo aveva assalito, pensò di abbandonare la redazione e di dirigersi al caffè Orchidia. Just let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring and open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you've left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things.
Viola Graziosi ha letto Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.